E anche da parte mia un caloroso abbraccio, un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto. Bene, vi ricordo che stiamo studiando il capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni. E ieri abbiamo visto, se ci avete seguito, proprio queste domande che sia Tommaso che Filippo rivolgono al Signore Gesù. Stavamo parlando ieri di Filippo. Filippo sapeva dal Vecchio Testamento che Mosè aveva visto la gloria di Dio, come pure era successo a Isaia, che aveva avuto una visione della gloria di Dio. Non credo che dovremmo interpretare la risposta di Gesù come un rimprovero. Egli dice a Filippo di aver fatto molti miracoli. Anche se Filippo non aveva visto la gloria di Dio come Mosè e Isaia, aveva però potuto osservare Gesù ed era stato testimone delle sue parole, delle sue opere. Tutto quello che Filippo voleva vedere lo aveva visto in Gesù Cristo. Egli aveva visto Dio. In Cristo c'è molta più rivelazione di Dio che in tutto il Vecchio Testamento. Filippo ebbe la più grande rivelazione di Dio perché lo aveva visto incarnato ed era stato con lui, alla sua presenza, per 3 anni. Ricordate che l'autore di Ebrei dice che Gesù è lo splendore della gloria del Padre e l'impronta della sua essenza. Ebrei 1, verso 3. Colui che ha visto me ha visto il Padre. Questa frase che Gesù dà come risposta a Filippo non significa che stai vedendo la stessa identica persona, ma che stai vedendo la stessa persona in potenza, in carattere, in amore, in qualunque altra cosa. Voi vedete tutto ciò che volete vedere in Dio Padre, perché Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Così dice Giovanni 4, al verso 24. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Giovanni 1, 18. È Gesù Cristo che noi vediamo. Noi trascorreremo tutta l'eternità con Lui. Per quelli che lo amano, la meta della loro vita è di conoscerlo. Gesù in questo passo poi richiama l'attenzione alle sue parole, alle sue opere. Sono la stessa cosa. L'uno è uguale all'altro. Egli era perfettamente coerente. Vedete, il nostro problema e di sincronizzare ciò che diciamo con ciò che facciamo. Noi facciamo delle affermazioni strabilianti, diamo testimonianze a volte gloriose, ma nessuno di noi vive una vita perfetta. Troppi cristiani pensano di essere giusti, ma le loro parole, le loro opere non sono coerenti, come abbiamo visto nel capitolo 13 di Giovanni. Gesù dice che Egli ci deve lavare affinché noi possiamo avere comunione con Lui. Per questo abbiamo bisogno di confessare i nostri peccati. Noterete che Gesù ha avuto delle interruzioni al suo discorso. Prima da parte di Pietro, poi da parte di Tommaso e poi da parte di Filippo. Ma Gesù ora continua a parlare. Verrà poi interrotto più avanti, come vedremo al versetto 22. Ora leggiamo i versetti dall'11 al 14, sempre dal capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Credetemi. Io sono nel Padre, e il Padre è in me, se no credete a causa di quelle opere stesse. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. E quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Gesù dice che se non puoi credere in Lui per le sue parole, allora puoi credere in Lui per le sue opere. Dovrebbero convincerti. Noi che gli apparteniamo faremo cose grandi, dice Gesù. Quando il Signore Gesù era sulla terra, Egli ha fatto miracoli, opere straordinarie. Questi apostoli ai quali Gesù parlava fecero la stessa cosa. Essi guarirono malati, resuscitarono i morti. Eppure Gesù dice che quelli che credono in Lui ne faranno di maggiori. Qual è la cosa maggiore che essi faranno e che noi faremo? Simon Pietro, che lo ha rinnegato nella notte in cui Gesù fu arrestato, predicò nel giorno della Pentecoste e 3.000 persone credettero. Penso agli uomini che nel corso degli anni hanno investito le loro vite nel conquistare uomini per Cristo. Predicare un Salvatore crocifisso, risorto, glorificato e che sta per ritornare affinché un ascoltatore come te possa accettare Cristo e nascere di nuovo è un miracolo più grande che guarire gli ammalati. Ho ragione? Cos'è meglio, guarire l'anima o guarire il corpo? Quando Gesù era sulla terra, Egli ha fatto il miracolo di far risorgere i corpi di uomini, ma noi abbiamo il privilegio di predicare Gesù Cristo, in modo che gli uomini, anima e spirito, possano vivere in eterno. L'opera più grande è portare uomini e donne in una giusta relazione con Dio. Come vengono adempiute queste opere? Perché io vado al Padre, dice Gesù. Vedete, è Cristo che sta ancora operando, ma oggi Egli opera tramite strumenti umani. Egli opera per mezzo di fragili persone. Sono stupito del fatto che posso dare un messaggio biblico alla radio e c'è gente che viene a Cristo. Amica, amico, questo è più grande. Se Gesù Cristo fosse qui a parlare alla gente, sarebbe una grande opera. Quando Gesù prende te e me e opera per mezzo di noi per raggiungere delle persone, questo è ancora più grande. Avete notato quanto spesso Gesù parli di suo Padre? Il Padre è menzionato 20 volte in questo passaggio ed è sempre il Signore Gesù che parla di Lui. Gesù continua affermando che queste cose maggiori di cui parla il verso 12 sono il risultato della preghiera. L'evangelizzazione tramite la preghiera è così trascurata al giorno d'oggi. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Questi versi sono stati fraintesi. Molta gente ha preso queste parole come un cane prende l'osso e ci gioca. Alcuni, facendo riferimento a questo versetto, dicono che hanno pregato Dio e Lui non ha risposto alle preghiere. Si chiedono cosa ci sia di sbagliato in questo fatto. Rispondiamo che leggono qualcosa che in questo brano proprio non c'è. Devono continuare a leggere. È tutto collegato col versetto che segue, il 15. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Studiamo ora ciò che questi tre versetti insieme vogliono dire. Cosa significa chiedere nel nome di Cristo? Pregare Lui significa stare alla sua presenza. Significa essere completamente identificati con Lui, uniti a Cristo, presentando a Dio i meriti del suo Figlio benedetto. In quel momento noi non abbiamo alcuna importanza davanti a Dio. Egli non ascolta la mia preghiera perché sono io e non ascolta le tue preghiere per quello che sei. Egli ascolta le nostre preghiere quando queste sono fatte nel nome di Cristo. Questa non è semplicemente una frase che pronunciamo al termine della nostra preghiera, chiudendo con «nel nome di Gesù». Pregare nel suo nome è presentare la nostra preghiera per il suo merito, per la sua gloria. Quello che farò affinché il Padre sia glorificato nel figliolo. Una preghiera che glorificherà Dio nel figliuolo è la preghiera a cui Egli risponderà. Quindi, quando preghiamo nel nome di Gesù e per dare gloria a Dio, non stiamo pregando per qualcosa di egoistico, per noi stessi. Noi preghiamo per Lui. Noi preghiamo che il Padre possa essere glorificato nel Figlio. Poi dipende anche dalla nostra obbedienza a Cristo. Questa promessa è data a quelli che lo amano, e la prova del loro amore è di osservare i suoi comandamenti. L'amore viene dimostrato con l'ubbidienza a Cristo. Un cristiano indisciplinato non può dire di amare il Signore. Qual è la tua situazione al riguardo? Lo ami? Osservi i suoi comandamenti perché lo ami? Se non osserviamo i suoi comandamenti e pretendiamo una risposta alle nostre preghiere, è come se cercassimo di incassare un assegno intestato a un'altra persona. Il modo per ricevere è andare nel nome di Gesù. Il modo per andare nel nome di Gesù è osservare i suoi comandamenti. Noi tutti abbiamo bisogno di riconoscere che l'obbedienza a Dio è la prova del nostro amore per Lui, e questa promessa viene data a quelli che lo amano. Veniamo ora ai versetti 16 e 17 del capitolo 14 di Giovanni. E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore perché stia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Lo Spirito Santo era sulla terra prima della Pentecoste, ma in quel giorno Egli venne ad abitare nei credenti. Questa era la cosa nuova. I termini Santo e Spirito lo descrivono, ma Consolatore è il suo nome, ammesso che lo abbia. È un nome appropriato, in quanto significa a fianco di e forte. Egli è il forte che dimora con noi per sempre. Gesù non dice che il mondo non avrebbe ricevuto lo Spirito di verità. Gesù dice che il mondo non può riceverlo. Se potessimo fare nostra questa verità, lo Spirito di Dio può prendere la parola di Dio e aprirla al credente, ma l'uomo non salvato deve prima credere in Gesù Cristo come suo Salvatore. Il lavoro che lo Spirito compie nei confronti del mondo è diverso. Lo vedremo più avanti. È solo per lo Spirito di Dio che gli occhi e le orecchie possono essere aperti per comprendere la parola di Dio. Lo Spirito Santo è il Maestro che ci guida, ci conduce alla verità. Senza di Lui la Bibbia diventa un libro di storia, un libro di avvenimenti. Lo Spirito Santo insegna la verità della Bibbia. Lo Spirito Santo è nel mondo, ma Gesù dice che ora Egli sarà in voi. Leggiamo anche i versetti dal 18 al 20, dal capitolo 14. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi, ancora un po', e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Gesù dice che non ci lascerà orfani, ma verrà a noi nella persona dello Spirito Santo. Quel po' di tempo è trascorso, e siamo in quel giorno, il giorno che iniziò con la Pentecoste. Voi in me, ed io in voi. È l'affermazione più profonda nel Vangelo di Giovanni e dell'intera Bibbia. Sono parole monosillabiche, così anche un bambino può capirle. Eppure nessun filosofo può sondare la profondità del loro significato. Voi in me. Questa è la salvezza. Essere salvati significa essere in Cristo. Ecco perché Pietro dice che col battesimo mostriamo la salvezza. Il battesimo significa identificazione, significa essere identificati con Cristo. Dio vede ognuno di noi o in Cristo o fuori di Cristo. Tu sei in Lui per mezzo della fede o sei fuori di Lui con i tuoi peccati ancora su di te. Se tu sei in Cristo, allora Dio ti vede in Cristo e la sua giustizia è la tua giustizia. Tu sei completo in Lui, io in voi. Questa è la santificazione. Questo è il vivere del cristiano. Cristo vive in te? Paolo dice: sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ora Gesù torna di nuovo sull'argomento dell'amore e dei comandamenti. Leggiamo il versetto 21 da Giovanni, capitolo 14. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Non dite di amare Cristo se non obbedite. Egli è molto chiaro qui. Gesù sta per manifestare se stesso a quelli che lo amano. Non pensate che questa sia una manifestazione visibile. Più tardi dirà che è lo Spirito Santo che prenderà le cose di Gesù e ve le mostrerà. Dove lo fa? Nelle Scritture. Ecco dove Gesù è manifestato. Questa volta è Giuda, non il traditore, a interrompere Gesù con una domanda. Vediamolo nei versetti 22 sino al 26 di Giovanni capitolo 14. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose, stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Giuda sta dicendo: Signore, è meraviglioso che questo accada qui per noi, ed è meraviglioso sentirti dire queste cose, ma hai dimenticato il mondo? Il Signore Gesù gli risponde, e la sua risposta è il resto del capitolo. Il mondo conoscerà il Signore Gesù tramite noi, e l'obbedienza è un imperativo. La professione di fede da sola non vale nulla. Essere membro di una chiesa non serve a niente. Il nocciolo della questione è il nostro amore per Gesù, messo in evidenza dalla nostra obbedienza. Cosa mi dici del tuo amore per Lui? Sei disciplinato dal tuo amore per Gesù? È reale Gesù per te? Queste sono le cose che contano. Gesù non ha dimenticato il mondo. Infatti egli ha chiamato questi apostoli nella sala della cena e ha dato loro la verità affinché la portino al mondo con la potenza dello Spirito Santo. L'unico modo in cui la verità può essere data al mondo è attraverso questi uomini. Giovanni fu uno di loro ed egli ha scritto questo Vangelo che stiamo studiando proprio in questi giorni. Lo ha scritto per noi nella potenza dello Spirito Santo. Gesù rassicura i discepoli dicendo che lo Spirito Santo insegnerà ogni cosa e ricorderà loro tutto quello che egli ha detto. È chiaro che lo Spirito Santo fece proprio questo. Leggiamo gli ultimi versetti del capitolo 14, quelli che vanno dal 27 al 31. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che vi ho detto, io me ne vado e torno da voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto, crediate. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo, egli non può nulla contro di me. Ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, andiamo via di qui. Il primo versetto ci riporta all'inizio di questo capitolo. È la sua ultima parola di conforto. La pace di cui Gesù sta parlando qui è la pace gloriosa, meravigliosa, che riempie il cuore di quelli che sono sottomessi al Signore Gesù Cristo. È la pace del cuore e della mente di quelli che sono nella volontà di Dio. Gesù dice loro che dovrebbero gioire del fatto che sta andando via per le meravigliose benedizioni che avranno. Gesù Cristo stava per tornare al Padre, e poi egli avrebbe mandato il Consolatore. Gesù dice che non camminerà, non parlerà più molto con loro, e fu così in realtà, perché nel giro di poche ore sarebbe stato arrestato e i suoi discepoli si sarebbero dispersi. Il principe del mondo stava per arrivare. Gesù Cristo avrebbe avuto un'altra battaglia con Satana, che avvenne nel giardino del Getsemani. Dopodiché sarebbe andato sulla croce per i peccati del mondo. Dopo la sua ascensione, il Consolatore sarebbe venuto per dimorare nei credenti. Ora si alzano ed escono. La cena insieme è terminata. Bene, è terminato anche il tempo a mia disposizione, vedo. Io vi ringrazio per essere stati ancora una volta all'ascolto. Ci siamo fatti domande interessanti, profonde, e mi auguro che le vostre risposte siano positive attorno all'accettazione del Signore Gesù come vostro Salvatore e Signore. Domani avremo modo ancora di studiare il capitolo successivo, vale a dire capitolo 15, dal Vangelo, sempre di Giovanni. Appuntamento a domani allora. Ciao.